Professione donna. Incontri al femminile di Angela Celesti. Un programma che ripercorrerà, puntata dopo puntata, profili di donne. Tra curiosità e sfide sarà narrata la loro storia.
Buon pomeriggio radioascoltatori di NetWeb Radio e benvenuti ad un nuovo appuntamento di Professione Donna, incontri al femminile. E questa settimana abbiamo un ospite interessante come sempre, ma prima di introdurla, lo scorso 30 maggio a Salerno, presso il Palazzo dell'Innovazione, si sono aperte le porte ad un interessantissimo evento, quasi tutto al femminile, dal titolo Women Rising. E con al centro donne imprenditrici che si proiettano nel futuro lavorativo, rompendo un po' gli stereotipi di genere per raggiungere posizioni di vertice. E ce ne parlerà appunto l'ospite di oggi, che è una giovane manager che ha a cuore il futuro delle donne imprenditrici. Ma prima di averla qui ospite al telefono, un brano musicale. Survived tonight. I may be going down, 'cause everything goes round too tight tonight. And as you watch me crawl, you stand for more, and your panic-stricken blood will take over tonight. 'Cause I dopo questo brano musicale passiamo subito alla nostra ospite. Ve la presento: calabrese nata Paola Cosenza, si laurea in lettere moderne indirizzo comunicazione e pubblicità. Il suo primo impiego nel Tribunale della Sacra Rota di Salerno, non che fosse la sua aspirazione, ma come lei stessa afferma, per dare una mano ad un amico. Poi l'esperienza in piccole agenzie di comunicazioni territoriali e l'approdo all'Healthware Group, come semplice assistente dell'account, 20 anni di gavetta e infine il ruolo di responsabile. Dal 2018 uno dei palazzi storici di Salerno, un ex convento benedettino del X secolo, dedicato a Santa Sofia, si trasforma, aprendo le porte ad una nuova vita, start-up, aziende, acceleratore, investitori, insomma, un modello di co-working e co-location dove l'innovazione principale, partner, coniuga la sua filosofia con la consulenza e la formazione. Palazzo dell'innovazione genera non solo connessioni, ma valore e possibilità. E qui con noi la general manager, il direttore generale atipico, come lei stessa si definisce, Alessandra D'Amelia. Salve Alessandra e benvenuta su NetWeb Radio.
Buon pomeriggio, grazie. Ho ascoltato con interesse questa introduzione di me stessa, sembrava non stesse neanche parlando di me.
troppo modesta. Ho letto invece che questa nuova visione, ecco come si chiama oggi, del mondo imprenditoriale femminile è, diciamo, nelle vostre corde. Infatti il 30 maggio scorso si è aperta questo nuovo convegno. Ma ce ne parla?
Sì, abbiamo voluto stimolare il nostro territorio, le donne del nostro territorio e non solo le donne, visto che abbiamo avuto tanti maschietti presenti, ad un colloquio diverso, un po' più coinvolgente sul tema donne, tema donne nell'imprenditoria, che non andava a, come dire, reiterare sempre lo stesso argomento del gender gap, eccetera, diciamo, e della parità tra uomo e donna, ma voleva evidenziare come le donne fanno impresa, casomai in una maniera un attimo diversa dagli uomini, ma sempre con lo stesso obiettivo finale. È stato interessante parlare con donne del territorio che fortemente poi lavorano a fianco con uomini, con anche in ambiti totalmente diversi da quello che, come dire, nell'immaginario collettivo significa fare imprenditoria per una donna. E quindi siamo andati dal packaging al growth hacking, abbiamo parlato di un'azienda storica con l'Università di Salerno, insomma è stato un bel viaggio molto stimolante.
Chi erano le donne presenti?
Abbiamo avuto Noemi Caccarelli di Growth Hacking, Valentina Sada per la parte di packaging, abbiamo avuto la professoressa Prosperina Vitale dell'università e poi Stefania Rinaldi. Mi scusi, non mi viene il nome della terza,
non c'è problema.
Sono terribile.
Intanto donne fantastiche che ha messo insieme, insomma, che hanno portato, diciamo, le loro idee,
sì,
insomma, sì, nell'imprenditoria. Di solito quando si parla di imprenditoria, appunto, insomma, si parla sempre in maniera un po' più graffiante, no? Perché bisogna stare sempre sul pezzo, bisogna darsi da fare, lavorare. Queste donne, invece, che cosa hanno raccontato? Qual è stata la cosa che l'ha colpita, insomma, in qualche modo?
È stato molto bello vedere come, prendo l'esempio proprio di Stefania Scirmino, che per intenderci rappresentava Lazzarotti Spa e che, mi scuso, ma non ho avuto un lapsus.
Ah, quella di prima.
Lei ha messo praticamente al centro dell'ispirazione iniziale un'altra forte figura femminile, che era la madre, che è la madre, e che l'ha stimolata e ha stimolato tutta la parte, diciamo tutta la famiglia, ad essere propositivi, vivi, a investire su se stesse.
In che ambito?
È stato,
in che ambito?
No, ma praticamente quasi in tutti gli ambiti, nello specifico stavamo parlando di quello di lavorativo, ma di essere, di credere in se stessi fortemente, di vivere fortemente la propria vita inseguendo le proprie ambizioni.
Certo.
Molto, molto particolare, molto bello. Valentina Sada ha parlato di come all'inizio l'idea solo di lavorare in azienda fosse per lei aliena, un po' strana, forse perché l'aveva vissuto da bambina, e invece poi quando ha capito qual era la sua missione in azienda e quale sarebbe stato il suo coinvolgimento, ha trovato linfa, stimolo, voglia di fare, e infatti si vede, dà un tocco personale.
La cosa che mi ha colpito di queste giovani, erano tutte giovanissime, molto giovani, quindi
sì.
Questa è una cosa positiva. Senta, invece tornando al Palazzo dell'Innovazione, che la cosa interessante è questo grande contenitore, no? Che poi ci spiegherà bene. Questo palazzo storico, che era un ex convento, molto bello, quindi benedettino del X secolo, quindi era un pezzo d'arte, diciamo, di Salerno, che ha tantissime belle cose, e che a un certo punto, destinata ad altro uso, ha preso la strada di un palazzo che, dove all'interno si dia spazio all'innovazione tecnologica, che è dei nostri giorni, insomma, l'innovazione a livello tecnologico cammina velocemente, quindi ha dato la possibilità alle start-up all'inizio di esprimersi. Ce lo spiega questo, com'è questo luogo, che si fa lì dentro?
Già l'idea di come è nato Palazzo è un'idea innovativa. Essere innovativi significa cambiare il mindset. E l'amministrazione ha voluto fortemente l'utilizzo degli spazi comunali, dei palazzi inutilizzati. Noi abbiamo proposto questo nuovo modello di co-working, che ovviamente ospita grandi società, ma ospita anche freelance, ospita piccole realtà. Cosa siamo soliti fare? Noi cerchiamo di fare anche uno scouting di quelle che sono le startup che vengono a bussare al nostro portone, che ci raccontano un po' quello che vogliono fare, come lo vogliono fare, ci chiedono di avere qualche suggerimento, e noi cerchiamo di creare un networking intorno a queste idee. Organizziamo degli eventi, a questi eventi invitiamo fondi, ce n'è uno resident all'interno di Palazzo, invitiamo altri start-up, invitiamo università, e quindi cerchiamo di creare un ecosistema in questo senso. E la cosa trova un suo perché. Difatti poi alla fine stiamo vedendo degli ottimi risultati. Abbiamo a settembre, ad esempio, ci sarà una settimana ospite a Palazzo Vita Accelerator, che è un acceleratore che si occupa dello scouting e del lancio di startup dedicate al solo ambito salute, ad esempio,
ecco.
Che vede presente delle multinazionali interessate a come le startup affrontano in maniera differente le problematiche salute e cercano di trovare una soluzione. E qui avremo un fondo interno, addirittura CDP, Healthware, che è una società che si occupa di strategia e comunicazione nell'ambito farmaceutico. Adesso Healthware è stata acquisita da Eversana da poco, però fondamentalmente la base, diciamo, è la stessa, lo stesso ambito.
Questa è una cosa molto interessante, perché adesso, quando l'ho contattato, non ho avuto modo di spiegare bene questa radio da dove nasce. Questa è una radio che è nata da un'associazione che si occupa di salute, si occupa di tumori neuroendocrini, che si chiama AINET, e che è nata quasi 25 anni fa. Quindi noi, è una malattia abbastanza rara, si chiamano tumori neuroendocrini, NET, e assistiamo, perché assistiamo a una trasformazione anche in ambito sanitario che è fatta di, appunto, di innovazioni, start-up, nuovo mondo, insomma. Cioè, ci parli un pochino meglio, approfondiamo un pochino di più questo aspetto che è molto molto interessante per noi. Dal punto di vista della salute, ecco, queste start-up cosa raccontano?
Sì. Ma queste start-up analizzano un problema, identificano per loro un problema, lo analizzano, cercano di trovare un modo di, non so, fare una ricerca, una raccolta di dati in maniera differente, oppure lavorano, non so, su problematiche che affliggono un panorama abbastanza ampio di pazienti. Mm. Pensi ad esempio a un problema tipo il mal di schiena. Quante persone soffrono di mal di schiena? Tantissime. Quante adottano in maniera anche in maniera poco intelligente, antidolorifici, cerotti.
Vabbè, i palliativi, così
detto. Insomma, chi più ne ha più ne metta.
Certo.
E ad esempio di come invece una startup possa, lavorando su con device, studiare quali sono le posture migliori, i movimenti migliori per una ginnastica domiciliare, ad esempio. Ecco, queste sono uno dei casi che ci possono capitare. Altri sono di monitoraggio, ad esempio, dell'aria e dell'acqua. Molte sono orientate ad una intelligente differenziazione dell'immondizia, insomma, tantissime, ce ne capitano di ogni, e alcune sono veramente molto interessanti, molto smart da proporre, e difatti sono poi
destano sempre molto, molto molta curiosità, insomma, questo nuovo approccio. Senta, questo palazzo ha 100 postazioni di lavoro, 4 sale meeting e anche un'area ricreativa, no? In cui tutti poi si incontrano, no? Che è stimolante, insomma, da questo punto di vista.
Diciamo che ci sono tanti spazi, tanti momenti in cui fare networking, tanta possibilità di dialogare e crescere anche con altre realtà che non siano necessariamente della stessa azienda, e diciamo che si divertono abbastanza dal terrazzo agli square, alla zona dove ci sono i calcetti e la pallacanestro indoor, ecco, insomma, si divertono
un'area molto ha un approccio molto moderno, molto, insomma, giovane,
assolutamente,
soprattutto giovane.
Sì.
Senta, invece lei come si relaziona con lei sta un po' ai vertici di questa situazione, come si relaziona con i giovani che portano le loro idee? Chi sono?
Molti universitari, tantissimi universitari che incontriamo nel corso degli eventi, tante persone che ci chiedono anche semplicemente un link o un'indicazione per capire con chi parlare, con chi relazionarsi, ma anche all'interno dell'università stessa, casomai hanno un'idea ma non sanno se parlarne con un professore, con uno, non so, uno spin-off o altro. Quindi in questo senso è molto uno sportello aperto per crescere. All'interno di Palazzo è differente, perché ovviamente la tipologia di idee che possono venire all'interno di un'azienda viene invece gestita in maniera totalmente differente, perché lì invece c'è un incoming diretto verso aziende che sono già resident all'interno di Palazzo e quindi non fai che facilitare nell'ottica di organizzare per loro casomai una presentazione invitando altre aziende. Ecco, in questo senso è molto molto dinamico, molto eterogeneo come genere di lavoro qui.
Senta, invece, come ha approcciato? Prima l'abbiamo accennato, no? Che è entrata poi a un certo punto in questa realtà, cioè dalla sua laurea, le prime esperienze, eccetera, eccetera. Come è stato poi questo percorso, non solo come manager, ma anche come donna?
Devo dire che io non amo fare sempre la stessa cosa, per cui
Noi questa cosa ci piace però, Non rimanere troppo
sì,
settorializzati,
per
ecco.
cui diciamo il mio curriculum è ricchissimo di esperienze lunghe, anche in contemporanee, ma comunque diverse l'una dall'altra, per cui nel momento in cui si è offerta la possibilità di creare qualcosa che era totalmente diverso sul territorio, ma non è che me lo sono fatto ripetere 2 volte, ho detto io ci sono, datemi, voglio un obiettivo, voglio una squadra, la squadra si è praticamente formata da sola e abbiamo cominciato a lavorare prima. In maniera molto pratica a riempire gli spazi e poi dopo a farli vivere in maniera differente. Il Covid ci ha dato una mano enorme perché
Meno
ovviamente
male,
ci ha
la cosa
dato la
positiva,
possibilità.
cioè la cosa
Assolutamente,
positiva l'ha data,
assolutamente. Io
meno male.
sono veramente in controtendenza quando parlo del Covid,
Ma
però
nel senso che
effettivamente
magari una
grazie.
cosa negativa può, ecco, aprire la mente a nuovi modi, ecco, di fare le stesse
Assolutamente
cose.
sì.
Ok.
A noi ha dato la possibilità di pensare a come offrire una formazione diversa, o come offrire un'esperienza diversa nel corso della formazione, degli eventi, e su questo poi abbiamo lavorato. E devo dire che non credo che abbiamo lavorato male, perché Palazzo Innovazione, da cui sto parlando adesso io, è come diciamo Palazzo Innovazione 1, ma abbiamo un Palazzo Innovazione 2 poco
Oh.
distante, stiamo lavorando per un Palazzo
Bene.
Innovazione 3, per cui
Caspita. Ma Palazzo
forse non
Innovazione
abbiamo
si vede il mare,
sbagliato.
lo vogliamo dire, si vede il mare, stando a Salerno.
Io sto parlando con voi e di fronte vedo un mare meraviglioso oggi e
Bello,
tante
la
barche
invidio.
che vanno avanti e indietro.
Che meraviglia, perché anche il luogo è importante, anche il luogo, quindi è
Sì.
evocato in altro uso, ma pensando che era un convento, insomma, è arrivato all'innovazione, alla tecnologia. Senta,
Sì,
invece, sì, prego.
qualche anno fa, incontrai un manager di una società, il quale mi chiese una cosa molto, molto semplice: ma perché Palazzo Innovazione è a Salerno? Perché non è a Roma? Perché non è a Milano? E la mia risposta fu una risposta molto distinto: dissi, ma perché no? E infatti lui rimase un po' così e mi disse: ma mi hai dato una risposta, tutto
Bene,
sommato
bene.
me l'hai
Deve
data.
stare lì, ma tanto l'Italia è meravigliosa ovunque, però se c'è il mare è ancora meglio. E invece
Assolutamente.
un'ultima domanda. Cosa vede? Ecco, allora, ne parliamo spesso anche in radio di questo futuro, no? Che sta arrivando un po' come un vento forte e noi non siamo mai pronti, preparati per capirlo. Ecco, io non dico di cavalcarlo, quantomeno di capire questo futuro dove ci porta, no? Beh, si parla sempre di intelligenza artificiale, va bene tutto, però soprattutto per le persone come me, insomma, che non sono una boomer veramente di quelle tremende, però i giovani, vabbè, ma noi come dobbiamo guardare a questo futuro in questi anni che viviamo? Cosa ci
Io sono
dice in un luogo veramente dove si parla di futuro? Bene.
positivissima. Secondo me il futuro non è poi tanto lontano. Il futuro è ogni momento in cui noi decidiamo che possiamo prendere una scelta differente. Secondo me è nel momento in cui non facciamo le solite scelte. E il non fare le solite scelte già ci dà una possibilità differente di pensare,
approcciare
di
in maniera
di far crescere.
Sì. Di trovare un altro modo.
E difatti noi in questo abbiamo, lo lanceremo, l'abbiamo già lanciato, inizieremo a brevissimo, proprio perché siamo convinti che le solite scelte non ci portano da nessuna parte, abbiamo creato un format che sarà, secondo me, un appuntamento imperdibile, proprio per chi vuole essere protagonista di un cambiamento. Inviteremo le donne a farlo.
Bene.
Non perché vogliamo celebrare l'ordinario, né vogliamo esaltare l'eccezionale delle donne, non è la nostra intenzione, però vogliamo tramite le donne con loro ispirare un cambiamento di mentalità e creare dei dialoghi, dei messaggi verso le nuove generazioni che in qualche modo una piccola mano gliela possiamo dare nel nostro piccolo, dicendo ok, guardiamo delle persone che hanno fatto cose normali, solo che nella loro straordinarietà della vita di tutti i giorni riescono a gestire questi cambiamenti, per cui parleremo di vino gestito
dalle donne,
da delle viticoltrici, parleremo di relazioni umane nel senso di accoglienza dei popoli, parleremo di blogger che non si occupano solo di fotografia, food e abiti, ma parleremo di un blog di blogger di viaggi esperienziali. Insomma, cercheremo di creare un format vivace e coinvolgente che possa ispirare un cambiamento nelle nuove generazioni.
E tutto questo mediato dalle donne. Questo è una cosa molto bella. È una cosa molto bella. Allora, io intanto la ringrazio per questa breve chiacchierata che ci siamo fatte oggi in radio. Avremo modo, se lei è d'accordo, nel futuro di avere un altro approccio, di parlare d'altro, di parlare di quello che avete realizzato, che state realizzando. E niente, io metterei questo brano di Adele, Set Fire to the Rain, che mi ha suggerito, perché è un suo brano preferito, noi lo mettiamo sempre per le nostre ospiti. La ringrazio tantissimo. E niente, ci diamo appuntamento per la prossima esperienza che ci racconterà. Va bene, sempre
grazie.
Da quel posto
grazie
meraviglioso
mille.
Che è il Palazzo dell'Innovazione di Salerno. Grazie ancora e niente, godiamoci questo brano. Arrivederci Alessandra D'Amelia, grazie infinite.
Arrivederci. I let it fall. To you.
Ed eccoci rientrate, ringraziamo ancora la nostra ospite, l'ospite di oggi, Alessandra D'Amelio. E adesso parliamo dei donne nella storia. È una donna eccezionale, quella di oggi. Un mondo fantastico, quello dell'aeroplano e del volo. Amelia Earhart, la leggendaria pioniera del volo, la prima donna ad attraversare l'Atlantico in solitaria. E ne hanno tratto un film dalla regista donna Mira Nair nel 2009, dal titolo appunto Amelia, con Hilary Swank e Richard Gere. E raccontiamo di Amelia Earhart, che nasce il 24 luglio del 1897 ad Hackensack nel Kansas. Nel 1920, all'età di 23 anni, si reca insieme a suo padre ad un raduno aeronautico a Long Beach in California e, pagando solo un dollaro, sale per la prima volta a bordo di un biplano per un giro turistico di 10 minuti sopra Los Angeles. Quando raggiunsi i 60-90 metri di altezza, capì che nella vita dovevo volare. Per pagarsi il corso di pilota, svolse vari lavori, tra cui la fotografa, la stenografa e persino la camionista. Dopo un anno e con l'aiuto di sua madre, finalmente acquista un biplano tutto suo, di colore giallo. Ad un anno appena dalle sue lezioni di volo, batté il suo primo record femminile salendo ad un'altitudine di 14.000 piedi. Da allora divenne una celebrità e un'icona della storia del genere femminile. Nell'aprile del 1928 il capitano Hilton Riley gli propose di diventare la prima donna al mondo a viaggiare su un volo transatlantico. Amelia accettò entusiasta. Era il 17 giugno e Amelia Earhart, il pilota Stults e il copilota Jordan a bordo di un Fokker F7 chiamato Friendship, non a caso amicizia, solcarono i cieli sopra l'Atlantico, atterrando 2 ore e 40 minuti dopo in Galles. Una folla la accolse acclamandola, ma lei non ne fu felice, perché sapeva di non avere pilotato, ma di essere stata soltanto un passeggero, relegato a poche funzioni. Affermò: «Ero solo un bagaglio, come un sacco di patate, forse un giorno ci proverò da sola». Nel 1932, infrangendo sempre più record e stabilito il primato mondiale di altitudine, 5.613 metri, fu la prima donna ad attraversare in volo tutti gli Stati Uniti, senza fare scalo. Da Los Angeles al New Jersey, da Oakland a Honolulu nelle Hawaii, ma la sua missione, quella che si era ripromessa, era raggiungere, pilotando in solitaria, l'Oceano Atlantico, e vi riuscì in 14 ore e 56 minuti a soli 34 anni, diventando per davvero la prima donna al mondo a raggiungere questo traguardo solo con le proprie forze. Nel 1935 entrò nella Purdue University, nello stato dell'Indiana, come membro della facoltà e consulente tecnico dell'aeronautica. Un anno dopo, nel luglio del 1936, diresse, finanziato dalla stessa università, la costruzione di un monoplano bimotore. Fatto costruire dalla Lockheed Aircraft Corporation, con modifica alla fusoliera e un grande serbatoio di carburante, insomma, un laboratorio volante, come ella stessa lo definiva. Circunnavigare il globo, la sua mission, con un secondo navigatore, stavolta l'aviatore Fred Noonan, capitano di navi e di aerei, addestratore ai piloti Pan Am, l'unico che poteva dare il suo contributo nei tratti difficili della transvolata. Il primo tentativo, il 17 marzo del 37, il giorno di San Patrizio, una problematica però ad un'elica, fece sì che atterrassero alle Hawaii, riprendendo dopo 3 giorni, ma nulla di fatto. Il secondo tentativo, il 2 luglio del 1937, a mezzanotte, Earhart e Noonan decollarono con destinazione l'isola di Holland, una piatta striscia di terra lunga appena 2 chilometri e larga 500 metri. Incomprensioni, aria terra, errori, dettagli ancora controversi. Gli ultimi segnali radio alle 7:42 del 2 luglio. Ella trasmise: dovremmo essere sopra di voi, ma non riusciamo a vedervi. Il carburante si sta esaurendo. Siamo sulla linea nord e sud. Non arrivarono mai a destinazione. E le donne, affermava la Hert, devono tentare di fare le cose come hanno tentato gli uomini. Quando falliscono, il loro fallimento deve essere una sfida per le altre. Oggi, a distanza di 87 anni, pensate, è stato trovato un velivolo sospetto a 500 metri di profondità dal Deep Scan Vision dell'ex ufficiale dell'Air Force che scandagliava l'Oceano Pacifico. E cosa dire? Forse, beh, i miti prima o poi ritornano. Io vi ringrazio e finisce un po' così sul filo di questa musica meravigliosa tratta dal film omonimo e vi do appuntamento alla prossima settimana con nuove donne e nuove storie, sempre in compagnia di Angela Celesti e di Mirko Carcabrina alla regia.
Strade, col sole dei tuoi occhi, ci vuole un attimo per dirsi addio. Sparo, bella quiete sulle cime, mi freddi il cuore e l'anima, ci vuole un attimo per dirsi addio. Per questo troppo amore, per noi, e questo bel dolore. I'm sorry. che sento, ti prego, no, prego, lo sai. Sogno qualcosa di buono che mi illumina.
Professione donna. Incontri al femminile di Angela Celesti, un programma che ripercorrerà puntata dopo puntata profili di donne. Tra curiosità e sfide sarà narrata la loro storia.